antica. Lui di suo figlio, abbiamo anche vissuto insieme il travaglio delicato che ha portato al Signore la sua moglie, mi fa con malattia portata avanti con molto coraggio, con molta fede. Questo ci ha ancora più stretti, uniti. Ogni tanto viene anche a trovarci alla domenica. È della città e della chiesa di Reggio. E quindi il suo spazio politico di base, di cultura e di politica di base è stato ovviamente la nostra regione, poi però sempre di più la politica lo ha portato a livello nazionale, quindi con nomine, le responsabilità della politica nel Parlamento, nel partito. Ecco, è l'ultima giornata per noi di incontro questa, e quindi ci prepariamo in qualche modo a tirare un po' le file delle cose importanti che abbiamo sentito. Oggi il discorso, diciamo, verte come orientamento sulla politica estera, se si può dire così, sulla situazione di questi paesi. Ricordavamo giorni fa un'antica obiezione di Giuseppe Dossetti, pure legatissimo a Pierluigi, quando si parlava secondo lui un po' troppo di Europa, e lui diceva sì sì, bene l'Europa, ma per noi però e anche per gli altri paesi dell'Europa meridionale è così più urgente chiederci che importanza per noi il Belgio, o sarebbe importante chiedersi che importanza hanno per noi tutti i paesi che sono qui intorno a questo piccolo mare, e quindi noi, ma anche diciamo l'Europa, diciamo, mediterranea orientale, la costa dell'Africa. E allora 50 anni fa diceva: perché questo diventerà un confine molto stretto, e qui due mondi saranno costretti irrimediabilmente a confrontarsi anche con passaggi difficili. Ecco, adesso ci siamo dentro fino al collo, addirittura con questa vicenda che è stato un po' il sottotitolo, ecco, di questo mondo islamico, del rapporto tra la sua storia, la sua fede, la politica attuale, le ideologie, il petrolio, insomma, a titoli ne abbiamo un po' attraversato. Grazie per Luci.
No, grazie a Don Giovanni di Don Francesco per questo invito, grazie a voi. Ho visto dal programma che avete avuto dei relatori interessanti, e quindi avrete sentito cose, avrete discusso di cose già molto intriganti, e per molti aspetti mi dispiace che questa sia l'ultima giornata, perché per quanto io non debba tirare delle conclusioni, nella vostra testa insomma dovrebbe essere una giornata in cui si fa anche sintesi delle cose che avete già detto. Allora anticipo una risposta alla domanda: il rapporto dell'Europa con i paesi dell'area del bacino del Mediterraneo. Anticipo il tipo di conclusione, ma ci torno sopra ovviamente, insomma. Purtroppo il rapporto dell'Europa con i paesi del bacino del Mediterraneo, li chiamano, c'è un progetto di vicinato, la PEF, che è il progetto per i paesi vicini all'Europa, al sud e ad est, ma soprattutto al sud. È un rapporto modesto, di collaborazione assolutamente inadeguata, che riflette la mancanza di competenza dell'Europa in materia di politica estera, perché la politica estera è materia che è stata trattenuta da tutti i paesi europei entro la responsabilità della sovranità nazionale, perché voi sapete che l'Europa gestisce delle quote di sovranità che le sono cedute dai singoli paesi. Vi sono materie come quella della politica estera in cui i paesi non hanno ceduto niente, e competenza dei paesi, dei singoli 28 paesi che vi aderiscono. E la Mogherini, vi chiederete. La Mogherini non è nient'altro che una coordinatrice quando l'Europa deve occuparsi di situazioni internazionali, ha un peso assolutamente irrilevante, perché dietro di sé non solo non ha un paese, no, perché l'Europa non è un paese, non ha una sovranità, non ha un esercito, non ha niente, ecco, e quindi io ho contrastato nel mio piccolo, perché non sono più in Parlamento, non ho più responsabilità politiche, la nomina della Mogherini, perché avrei preferito una persona più autorevole, perché almeno potesse giocare il peso dell'autorevolezza, visto che non ha nessun altro peso il rappresentante della PEC, della politica estera europea. La seconda ragione per cui il ruolo dell'Europa è insufficiente riguarda la disponibilità finanziaria. Noi spesso parliamo dell'Europa come se fosse un'entità terza. L'Europa è quello che i singoli paesi le consentono di essere, non ha una potestà tributaria propria e quindi vive dei contributi che grosso modo rappresentano l'1% del PIL dei singoli paesi. In quell'1% c'è da pagare la struttura, che è una struttura piuttosto costosa, c'è da pagare la competenza maggiore che è in capo all'Europa, qua c'è stata una cessione di sovranità che è l'agricoltura di tutti i paesi europei, e altre competenze che riguardano i progetti per le aree in via di sviluppo. Noi in particolare nel nostro Mezzogiorno utilizziamo diversi progetti che l'Europa fa e finanzia con questo 1%, è bene che sappiamo, 1%, quindi niente del prodotto interno lordo, della ricchezza dei singoli paesi, i quali sono ben continuano a confermare la loro tirchieria, e quindi non è che possiamo aspettarci dall'Europa delle cose che noi non le riconosciamo. Insomma, ecco, quando ne parliamo dell'Europa parliamo come se fosse un'entità che ha un bilancio, ha dei soldi, ha dei mezzi, ha delle sovranità che non ha. Però insomma ci torno su questo, perché dovrò dirvi che cosa l'Europa ha previsto di fare per i paesi del suo vicinato meridionale. Potrei aggiungere, sempre per iniziare la nostra conversazione, che vi era un ruolo dell'Europa maggiore nei primi anni, negli anni 50, quando sostanzialmente tutto l'Occidente riconosceva all'Italia e alla Francia il ruolo di rappresentare un po' tutto l'Occidente, e l'Italia aveva uno spazio di iniziativa nei confronti appunto del bacino del Mediterraneo, sapendo che agiva anche per delega e in rappresentanza di, e sotto questo profilo vi è da dire che qualunque opinione politica si abbia della DC o persino del PSI, bisogna riconoscere che gli anni 50, 60, 70, 80 fino a Craxi compreso, io non sono un sostenitore, però su questo piano Craxi ha continuato la linea politica precedente, l'Italia ha giocato un ruolo importante, quantomeno per prevenire le situazioni di tensione, per prevenire le situazioni di conflitto, per aumentare le occasioni di dialogo, per far sì che il bacino del Mediterraneo fosse riconosciuto come un'area in cui le grandi religioni potevano dialogare e quindi tutti i popoli potevano dialogare. L'Italia portava avanti una linea di coinvolgimento per parlare in particolare della situazione della Terra Santa, di coinvolgimento sia degli israeliani che dei palestinesi, anche se c'è stato un momento di impotenza manifesta dell'Italia nel 1967, al tempo della guerra dei sei giorni, dove la copertura politica americana nei confronti dell'operazione di Israele ha finito per soverchiare anche il ruolo che poteva avere l'Italia. Io ricordo, perché in questi giorni abbiamo presentato un libro che narra la biografia di Armanno Dossetti, fratello di Don Giuseppe, che allora era in Parlamento e fece vari interventi di politica estera, in particolare sul, trovate, ormai digitalizzato, tutti gli atti della Camera sono digitalizzati, i giovani sanno come maneggiare, lui in particolare, insomma, no? Erano interventi molto duri, ecco. Io allora ero segretario di Armanno Dossetti, prima di aver fatto per un po' anche segretario di Don Giuseppe in Curia, e ricordo che quegli interventi, come capitava in queste occasioni, erano interventi che, diciamo, rispecchiavano non solo una posizione sua personale, insomma, ecco. Conoscevo le grafie, ecco, e Don Giuseppe era intervenuto seriamente sulla guerra dei sei giorni in particolare, e Armanno riuscì ad aprire un dibattito all'interno del gruppo della DC piuttosto animato, ecco, perché quella guerra, insomma, aveva posto dei problemi molto seri a noi e per i nostri rapporti con gli Stati Uniti d'America. A quella si aggiungeva il clima, erano gli anni del Vietnam, per cui a un certo momento erano gli anni del governo Moro, fu Moro, insomma, no? Ecco, a invitare al realismo. Ricordo che Armanno Dossetti non volle ripresentarsi nel 68, è stato deputato sotto solo dal 63 al 68, e quando andò da Moro per congedarsi e motivò la ragione per cui non si sarebbe ripresentato, che sostanzialmente era quella della delusione, perché il centro-sinistra che c'era stato nel 63 in quella legislatura aveva realizzato poco, troppo poco, non aveva segnato una linea di discontinuità con il centrismo degli anni 50 e inizio anni 60, e Moro gli replicò: guardi che io, perché allora si trattavano in lei i parlamentari, guardi che io penso che abbiamo fatto troppo, lei dice che abbiamo fatto troppo poco, io penso che abbiamo fatto troppo. E era il Moro, ecco, il Moro... Non era già un Moro molto interessante, un Moro molto curioso, un Moro aperto alle novità del 68, ma un Moro che era fortemente segnato, come dire, dalle difficoltà che l'apertura del centro-sinistra aveva creato e nella Chiesa italiana, ma quelle era il tempo di Papa Giovanni all'inizio e poi dopo Paolo VI, le aveva anche superate, ma le difficoltà soprattutto degli Stati Uniti, e si è trascinato, insomma, ecco, questo peso degli Stati Uniti nella vita politica italiana sino agli anni 70, che poi hanno portato al suo assassinio. E quindi io penso che abbiamo fatto anche troppo, alludeva al fatto appunto che dall'estero, ecco, vi erano dei giudizi molto, molto pesanti. E anche, immagino, io non ero presente al colloquio che gli avesse detto del ruolo dell'Italia a proposito della guerra dei sei giorni, e penso che anche lì gli abbia detto di più non si poteva fare. Vabbè, tutto questo per dire che secondo me l'Europa faceva più bella figura nel bacino del Mediterraneo quando ad occuparsi erano due singoli paesi, che erano l'Italia e la Francia di De Gaulle, piuttosto che quando se ne è occupata direttamente lei, perché ha dimostrato tutti i suoi limiti. Questo è l'anticipo della conclusione. Io però farei un percorso un po' più lungo, può darsi che ripeta cose che vi siete sentiti dire, perché bisogna capire come siamo arrivati a questo punto di crisi dell'Europa, che insomma, abbiamo toccato in questo periodo con la vicenda della Grecia e con la vicenda di tutto quello che sta accadendo nel Medio Oriente. Bisogna capire come siamo arrivati lì, altrimenti non ragioniamo senza costrutto. Allora, quando nasce l'Europa politica? L'idea di un'Europa politica viene incubata durante il fascismo dai federalisti che erano europei, che erano prevalentemente italiani. Spinelli, Contorni e compagnia cantando, quelli che vennero confinati, come sappiamo, all'isola di Ventotene, in provincia di Latina, laggiù. E prima ancora, per dirla tutta, l'idea di una federazione europea era stata detta da Sturzo in un libro degli anni 30, quando sulla guerra civile in Spagna. Sturzo fece tra i suoi, il primo Sturzo era diverso dall'ultimo Sturzo, e il primo Sturzo fece in occasione della guerra di Spagna un libro, un libretto, ma insomma un libro piuttosto importante, tradotto in una decina di lingue, di contestazione alla guerra di Spagna, ma soprattutto di denuncia dell'inutilità della guerra, un libro pacifista, molto pacifista, anzi della dannosità della guerra, una teoria sulla necessità di rinunciare all'idea della guerra. Eravamo negli anni 30, Sturzo non era in Italia, era all'estero, queste cose le scriveva dagli Stati Uniti, e in quell'occasione inserì per la prima volta l'idea della Federazione degli Stati Uniti d'Europa. Però l'idea venne elaborata politicamente dal gruppo di Spinelli. Nell'immediato dopoguerra la idea di Spinelli viene sostanzialmente raccolta da De Gasperi, che era il capo del governo, per una serie di ragioni. Come venne raccontato subito, perché si voleva creare una sovranità che comprendesse tutte le potenze che avevano dato vita alle prime due guerre mondiali. Non si dimentichi che De Gasperi, Adenauer, Schumann, De Gaulle avevano memoria della prima guerra mondiale e degli errori e dei danni del nazionalismo. L'ostilità di De Gasperi contro la prima guerra mondiale, perché temeva che rinascessero i nazionalismi, era un'ostilità abbastanza nota, ma anche gli altri paesi di cui questi leader. E quindi la idea di dar vita a una sovranità europea aveva come obiettivo quello di prevenire la terza guerra mondiale. Se costringiamo le potenze che hanno dato vita a questi due conflitti a convivere, a stare insieme, non faranno più una terza guerra mondiale. La dico così rapidamente. Questa è la ragione che è nota. Vi erano anche altre ragioni. Dovete sapere che l'iniziativa di un'Europa politica nasce da Schumann, che non era un capo del governo ma era il ministro degli esteri, era, per avere dei riferimenti attuali, un cristiano sociale, era sicuramente un cristiano impegnato, non era un democristiano, diversamente da De Gasperi e Adenauer, che erano rispettivamente capi del governo italiano e del governo e del cancelliere tedesco. Ma Schumann, con il suo assistente Monnet, pensano il progetto di un'Europa politica. Schumann era ministro degli esteri del governo Pleven. Pensano l'idea di un'Europa politica e per prevenire una terza guerra mondiale, ma anche perché vi era l'esigenza di rimettere in gioco la Germania e l'Italia, che avevano faticosamente conquistato un percorso democratico, perché altrimenti, come si era conclusa la seconda guerra mondiale, questi due paesi erano condannati a rimanere ai margini, pieni di sanzioni e di inibizioni a operare sul piano internazionale. Questa era un'altra ragione. La terza ragione era quella che, siccome c'era il mondo spaccato in due e l'Europa era divisa in due, bisognava che il resto dell'Europa, che non era l'Unione Sovietica, trovasse un momento di collaborazione. La quarta ragione, quella detta da De Gasperi in un famoso discorso al Senato, era quella che, di fronte ai marxisti che prospettavano alle nuove generazioni una ideologia affascinante, suggestiva, bisognava proporre un'altra suggestione che non fosse un'ideologia ma che fosse qualche cosa di valenza etica, ideale, insomma, no? E l'Europa era questa proposta positiva per i giovani. Addirittura in Senato De Gasperi parlò del mito: se non questo, quale altro mito potremmo proporre alle nuove generazioni? Si chiedeva De Gasperi. La quarta ragione è una ragione che ha a che fare con il rapporto De Gasperi-Dossetti. Voi sapete che nel 1949 Dossetti fece una battaglia dura contro il patto atlantico. La preoccupazione di Dossetti era quella che si andasse verso un mondo unilaterale. Con il patto atlantico praticamente andavamo a unificare tutto l'Occidente e a comprimere l'articolazione, la diversità, le differenze positive dell'Occidente. E quindi si era obbligati a passare tutti sotto il cappello degli Stati Uniti d'America, e quindi il bipolarismo diventava veramente di due nazioni, insomma, no, che guidavano l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. La discussione, di nuovo, è tutto in internet, la discussione ragazzo che mi è molto caro perché è stato mio collaboratore, che frequenta anche Montesole, Luigi Giorgi di Roma, ha scritto un libro su questo, sulla discussione di Dossetti contro l'adesione dell'Italia al patto atlantico. Dossetti fece una battaglia durissima, non in sede parlamentare ma in sede interna al Partito della Democrazia Cristiana, sia nella direzione dove lui era membro autorevole, era vice segretario, sia nel gruppo parlamentare. E lì dovette soccombere, ma non soccombette come altre volte Dossetti ebbe modo di rilevare sul piano della dissertazione, ma semplicemente sul piano numerico, perché la maggioranza degli altri stava con De Gasperi, ma per quanto si potesse convincere ne aveva convinti parecchi, E De Gasperi non fu duro nei confronti di Dossetti su questo passaggio, perché capiva che vi era un fondamento nella preoccupazione di Dossetti e in un qualche modo contrasse un debito nei confronti di Dossetti. E secondo me l'adesione all'idea di un'Europa politica in De Gasperi sono cose che io sostengo e ho sostenuto in varie sedi, hanno a che fare anche con la intenzione di dimostrare agli oppositori interni alla Democrazia Cristiana che lui lavorava non per unilateralismo dell'Occidente, ma almeno un bipolarismo dell'Occidente, per tenere aperta la via di una dialettica nel mondo occidentale. Quindi la nascita dell'Europa avrebbe creato una potenza almeno spirituale in grado di dialogare con la grande potenza degli Stati Uniti d'America. Tutte queste ragioni danno vita al percorso dell'Europa. È stato, non ve la faccio breve, insomma, la tratto con per passaggi essenziali. Il momento più intenso del processo, della prospettiva di dar vita a una sovranità europea, quindi agli Stati Uniti d'Europa, noi l'abbiamo nel 1953, quando si discuteva dello statuto della CECA. Era nel frattempo nata la CECA, la Comunità Europea Carbone e Acciaio, insomma, no, avevano i paesi dell'Europa messo assieme le loro fonti energetiche e le loro attività industriali maggiori, carbone e acciaio, insomma, allora l'energia era rappresentata dal carbone e l'attività era prevalentemente quella siderurgica, quindi hanno detto mettiamo assieme queste forze. Mentre si discute a Strasburgo di questa cosa, nel frattempo era uscito di scena Schumann perché era caduto quel governo, sono rimasti in scena l'Italia e la Germania, oltre ad altri piccoli paesi, quelli dell'area del Benelux, e De Gasperi, ecco, cerca di portare avanti l'idea degli Stati Uniti d'Europa, ma era un'idea troppo ardita. La Seconda Guerra Mondiale era finita solo da 8 anni, ci voleva coraggio a dire che bisognava rinunciare alla propria sovranità. Nello suo stesso partito la Democrazia Cristiana era un'idea contrastata, condivisa da pochissimi. Allora prende il discorso lateralmente e dice: se noi mettiamo assieme i nostri eserciti, noi mettiamo assieme la sovranità europea, costruiamo la sovranità europea. È difficile stabilire d'imperio che nascono gli Stati Uniti d'Europa, però se noi stabiliamo che nasce un esercito unico in Europa, non ci faremo più la guerra, perché c'è un comando unico. B, abbiamo messo insieme una parte importante della sovranità, perché i 3 simboli della sovranità, voi sapete che sono la spada, cioè l'esercito, la bilancia, cioè la giustizia, lo scudo, cioè la moneta. Allora, mettiamo insieme un pezzo di sovranità, ci troveremo dentro gli Stati Uniti d'Europa senza accorgercene, senza averlo esplicitato come progetto. Ma non si accontenta di dar vita alla CED, si chiamava così, Comunità Europea di Difesa, che lui inserisse come una ramificazione dello statuto della CECA. Ma all'interno dello statuto della CE, Comunità Europea di Difesa, all'articolo 38 di quello statuto inserisce un emendamento in cui si dice che una volta ratificato dai paesi, dai parlamenti nazionali questo statuto, entro 6 mesi dalla ratifica sarebbe stata si sarebbe dato vita alla Assemblea Costituente Europea, con il compito entro gli ulteriori 6 mesi di fare la Costituzione degli Stati Uniti d'Europa. Quindi nel 1953 eravamo molto più arditi, dopo siamo andati sempre indietro, perché nel 1953 si pensava di dar vita agli Stati Uniti d'Europa. Voi ragazzi sareste nati a Bologna, Europa, ecco, che è una città degli Stati Uniti d'Europa, e tutto sarebbe cambiato, perché si sarebbe dato vita a una sovranità unica, diventava un paese unico come gli Stati Uniti d'America. Purtroppo che cosa accadde? Accadde che al primo, quello statuto evidentemente doveva essere ratificato dai singoli parlamenti, perché ognuno si era dotato nel frattempo di una costituzione e quindi c'era da modificare le costituzioni, si parte col Parlamento francese. Nel Parlamento francese si alleano i nazionalismi, le culture nazionalistiche dei gollisti e le culture nazionalistiche del Partito Comunista, e viene bocciata questa idea, al punto che non si è neppure verificato che cosa sarebbe successo nel Parlamento italiano, perché è stato bocciato dal Parlamento francese. E lì De Gasperi tentò, non era più né presidente del Consiglio né segretario della Democrazia Cristiana, era un semplice parlamentare, era nel suo paese natale a Pieve Tesino, mandò una lettera 5 giorni prima di morire, disperata, a Fanfani e a Pella, rispettivamente segretario della DC e presidente del Consiglio, per invitarli a fare lo stesso la ratifica, convinto come era che se l'avessero ratificato quel trattato l'Italia e la Germania, la Francia avrebbe potuto anche riprendere in considerazione l'idea di far parte di un nucleo che si sarebbe chiamato Stati Uniti d'Europa. Ma non venne ascoltato De Gasperi, e 5 giorni dopo morì, e secondo la figlia questa idea del fallimento, questo fallimento dell'Europa ha avuto a che fare con l'accelerazione della fine di De Gasperi. Vabbè, vi potrei raccontare che cosa è successo dopo, ma non c'ho il tempo. Arriviamo al 1989, anche qua solo il titolo, nel 1989 crolla il muro di Berlino, si sgretola l'altra metà dell'Europa e quindi questa metà che cosa doveva fare? Avrebbe potuto rinculare su una prospettiva nazionalistica, rinazionalizzare anche quel po' che si era europeizzato. E qua inserisco un'altra iniezione dossettiana. Nel 1944, autunno 94, mi pare che fosse l'autunno 94, Giuseppe Dossetti era a Camogli a fare la convalescenza, una convalescenza molto pesante, aveva subito un intervento piuttosto impegnativo. E voi sapete che Don Giuseppe aveva questa abitudine di non leggere i giornali, li leggeva una volta al mese e capiva sempre tutto, però aveva anche questo desiderio ogni tanto di essere aggiornato sulla situazione politica, perché insomma l'animale era anche un animale politico, poi la discussione non ha mai cessato di esserlo. E normalmente era Raniero Lavalle che si faceva carico di questo aggiornamento, soprattutto quando era giù, è venuto giù un paio di volte Raniero, ed era un'occasione per parlare di queste cose. Quando era qui qualche volta chiamava anche me. Allora vi devo dire che io andavo volentieri a questi incontri, perché insomma il dialogo con Don Giuseppe, penso che fosse così anche quando si parlava d'altro, insomma era relativamente facile, perché dopo i primi due minuti parlava sempre lui, almeno a me capitava sempre questa esperienza, e quindi c'era da ascoltare, quindi io dovevo aggiornarlo della situazione politica, ma lui sapeva tutto, perché intuiva già tutto e non aveva bisogno di tante spiegazioni, ma insisteva perché io continuassi ogni tanto ad aprire bocca. Ma invece in quell'occasione mi telefona suo fratello e mi dice: guarda che Don Giuseppe vuole che tu vada a trovarlo, perché ha bisogno urgente di parlarti. E io sono andato tranquillo, ero inconsapevole anche della gravità della sua condizione. L'ho trovato, come l'ho visto solo nella parte finale, all'ospedale di Bazzano, insomma era tutto cadente, in una sedia a rotelle, insomma prostrato, veramente molto segnato, ecco, dalla malattia, un filo di voce, e mi chiese, io ero diventato parlamentare europeo da 6 mesi, mi chiese di fargli la rassegna dei movimenti nazionalistici che si stavano originando in Europa. E mi sono trovato veramente in imbarazzo, perché ho capito che non avrebbe parlato sempre lui, perché aveva un filo di voce, quindi bisognava proprio raccontargli. B, perché non avendomi anticipato l'argomento non ero preparato, gli ho detto un po', però sono con l'imbarazzo e con gli ho detto: guardi, io tornerò, mi metto a studiare e poi torno a trovarla se credo. Ma perché questa era una sua ossessione. Chi di voi lo ha seguito da vicino ricorderà che era molto arrabbiato sia con la Santa Sede che con la Germania, perché avevano riconosciuto inopinatamente la Croazia e quindi in qualche modo avevano contribuito ad accelerare il processo di disgregazione dell'ex Jugoslavia, e lui era preoccupato, e poi era preoccupato perché sul piano interno Bossi era esploso nel 92 con questa idea della secessione, per cui se voi andate ai primi discorsi che lui fece, compreso il discorso di Monteveglio del 1995, mi pare, il dibattito con la Iotti, la sua ossessione era quello che si intaccasse l'unità della Repubblica. Era molto preoccupato che si avviasse, si contribuisse anche dal versante italiano a dar vita a una rinascita dei nazionalismi. E questa preoccupazione della rinascita dei nazionalismi è una preoccupazione che ha accompagnato lui, ma ha accompagnato tutti quelli che hanno pensato all'origine delle due guerre mondiali, dove c'era sempre la preoccupazione nazionalistica. Io ricordo che Mitterrand, prima di morire, anche lui aveva un tumore, un filo di voce, ma con quel filo di voce in Parlamento europeo ha persino tentato di urlare le nazionalismo e se la guerra. Ecco, perché quella generazione che aveva visto o partecipato alla seconda guerra mondiale, questa era già la generazione che non aveva fatto la prima, sapeva che il problema, i rischi di guerra nascono sempre dal nazionalismo, dalla rinascita del nazionalismo. Allora, avevamo lasciato il 1989 con la frantumazione dell'Unione Sovietica. Chi governava allora l'Europa, che erano Mitterrand in Francia, Kohl in Germania e Delors alla Commissione Europea, si sono posti il problema: come riprendere il discorso di una maggiore unità politica dell'Europa, possibilmente di una prospettiva di sovranità politica dopo il fallimento della CE. E si inventano a Maastricht 1991, il 1991 è anche l'anno della guerra in Iraq, della prima guerra nel Golfo, si inventano Maastricht, cioè la moneta unica. La riserva mentale di chi pensò l'euro nel 1991 era quella di prendere, dopo che era fallito la unificazione della spada, creare l'unificazione della moneta, cioè ricreare una condizione di sovranità necessaria, inevitabile, obbligatoria, nel momento in cui è vero che la moneta dovrebbe essere coniata da un paese che ha sovranità, nella fattispecie l'Europa non ce l'ha, ma è vero anche l'inverso, che se diamo vita alla moneta la sovranità verrà. Questa era la riserva mentale, altrimenti non l'avrebbero fatto l'euro se non ci fosse stata questa convinzione che l'euro avrebbe trascinato la sovranità dell'Europa, avrebbe costretto l'Europa a unirsi, a mettersi insieme. Io ricordo che quando si insediò nel 1997, allora ero in Parlamento europeo, la Banca Centrale, il primo presidente della Banca Centrale Europeo, Duisenberg, il discorso di insediamento di Duisenberg era riassumibile in queste parole: non penserete mica che adesso la Banca Centrale Europea possa risolvere il problema di un'equa distribuzione delle risorse, della stabilità dei prezzi e della lotta alla disoccupazione, nel senso che noi abbiamo a disposizione solo degli strumenti bancari, siamo una banca. Questi sono obiettivi che può perseguire solo un'autorità politica. Fate in fretta a dar vita a un'autorità politica unica europea, perché se l'unico pezzo di sovranità europea rimane la moneta, possono solo determinarsi dei guai. Possono solo determinarsi dei guai. L'analisi era lucidissima. La tappa successiva era quella della conferenza intergovernativa del 2000 a Nizza. Lì è stato commesso l'errore che è il padre di tutti gli errori che ci ha portato qui, alla crisi greca, a tutto. Nel senso che a Nizza si è deciso di fare, non c'erano più sulla scena né Kohl, né Mitterrand, né Delors. Rinunciamo a dire chi c'era, quei tre lì non c'erano più. C'erano 12 paesi su 15, allora l'Europa era fatta da 15 paesi, governati da un leader progressista, socialista, compreso il rappresentante italiano, che allora era già Amato, perché dopo Prodi c'è stato D'Alema e c'era Amato. 12 su 15. Ed è stato deciso a Nizza nel 2000 di procedere all'allargamento a tutti gli ex, i paesi ex Unione Sovietica, l'allargamento senza avere modificato il trattato, che vuol dire che noi abbiamo allargato da 15 a 26, poi 27, poi 28 paesi, lasciando a ogni paese il diritto di veto. In un qualche modo quella decisione del 2000 ha determinato la paralisi politica dell'Europa. E oggi siamo dentro questa situazione e non se ne esce. Romano Prodi ha detto ancora recentemente: se ne esce solo con gli Stati Uniti d'Europa. Ahimè, oggi è ancora più difficile pensare di fare con questi trattati gli Stati Uniti d'Europa. È pressoché impossibile, perché ci sono paesi che non ne vogliono sapere e che purtroppo dispongono del diritto di veto. Lì è cominciato tutto, questo è il mio convincimento. E si dice giustamente, ma insomma dopo è cominciata la stagione del dominio della moneta, del dominio di una concezione liberista. Ecco, possiamo essere ancora più severi e possiamo dire che da lì è iniziata una fase che non basta definire liberista. In effetti, dagli studiosi, in particolare quelli di estrazione marxista, viene definita ordoliberista, che vuol dire un liberismo che si fa ordinamento, necessariamente ordinamento. L'ordoliberismo, secondo questo filone di pensiero, prevede a tre stelle polari: la stabilità monetaria, il pareggio di bilancio e la libera concorrenza. Questa è la filosofia dell'ordoliberismo. Il dramma è che l'ordoliberismo, cioè l'economia che stabilisce i valori, ha finito per trasformarsi in ordinamento, per cui, non essendoci una costituzione politica in Europa, abbiamo sostituito il ruolo di una costituzione politica e quindi democratica con il ruolo di una costituzione dettata dall'economia. Questi tre punti essenziali dell'ordoliberismo, la stabilità monetaria, il pareggio di bilancio e la libera concorrenza, sono diventati parti essenziali dei trattati, l'ultimo è quello di Dublino, successivi, per cui oggi in Europa abbiamo una Costituzione di fatto che non si chiama Costituzione, si chiama Trattato Costituzionale, che stabilisce questi obiettivi e in un qualche modo impone ai paesi dell'Unione Europea di farli propri, di farli principi ordinamentali costituzionali nei propri paesi. Per cui è capitato che noi abbiamo dovuto modificare la Costituzione, mettere in Costituzione il pareggio di bilancio, perché il pareggio di bilancio è uno dei punti essenziali di questa concezione, che non ha nulla a che fare con, come dire, un processo costituzionale democratico. Ma in mancanza di un processo costituzionale democratico politico, l'economia si è fatta la propria Costituzione e ha finito per imporre i propri principi come principi costituzionali a tutti i paesi. E adesso siamo prigionieri di questa camicia di nesso ed è difficile divincolarsi. Ma l'errore è stato lì, nel 2000, quando bisognava cambiare il trattato. Avere il coraggio, eravamo 15 paesi, 12 guidati, come vi ripeto, da leader socialisti, era lì il momento di fare una Costituzione democratica, in cui si dicesse che i trattati si possono modificare a maggioranza, se volete anche maggioranza assoluta, non maggioranza semplice, ma togliere questa assurdità del diritto di veto che ogni paese, anche piccolissimo, ha su ogni tema politico, su ogni tema politico. Pensate al tema dell'immigrazione, come sarebbe stato trattato diversamente in Europa se avessero giocato i pesi nazionali dei singoli paesi e non il numero dei paesi. Oggi non riusciamo neanche a imporre un'assunzione di responsabilità sulle politiche migratorie all'Europa, perché siamo prigionieri di un trattato che è diventato un trattato solo economico e che non consente, e in Europa non c'è più una sede istituzionale in cui si parla di politiche, le politiche migratorie, le politiche energetiche, le politiche di solidarietà estera, esterna all'Unione Europea. Se voi seguite il dibattito europeo, è un dibattito in cui non si parla più di queste cose, perché gli unici temi sono quelli appunto dell'economia, imposti da una situazione di fatto che nasce da quell'errore bestiale del 2000. Questo è. E come se ne può uscire? Secondo me ancora l'obiettivo deve essere quello di dar vita agli Stati Uniti d'Europa, cioè a una sovranità sovranazionale in cui si affrontino le questioni e in cui tutti gli abitanti sono abitanti che hanno lo stesso titolo di cittadinanza, quindi gli stessi diritti e gli stessi doveri, e dunque non possono esserci i greci che pagano, che soffrono di più degli irlandesi o dei finnici, perché è lo stesso, la stessa sovranità. E soprattutto c'è il principio del trasferimento, perché quello che non viene sperimentato più, che è la condizione di una sovranità sovranazionale, è il trasferimento di risorse da chi più ne ha a chi meno ne ha. Il trasferimento di immigrati da chi più ne ha a chi meno ne ha. Il trasferimento di risorse energetiche da chi più ne ha a chi meno ne ha. Questa che è la conseguenza di una sovranità europea non la si conosce in Europa, perché in effetti il processo di cammino europeo si è fermato e noi avevamo già deciso quando si è fermato di dar vita a una moneta unica. La moneta unica tende alla propria sopravvivenza e se ne frega di tutto il resto. Ma Duisenberg l'aveva detto solennemente in Parlamento: noi faremo solo dei guai se non ci date alle spalle un governo politico che stabilisca anche quelli che sono i nostri obiettivi, le nostre competenze, il nostro ruolo, eccetera. Perché, continuava in quel discorso del 1997, non si dà il fatto che vi sia una moneta unica se le politiche delle entrate e le politiche delle uscite dei 28 paesi sono diversi. Nella unione monetaria sono 18, non 28. Cioè, se uno ha una propria politica fiscale, ci sarà il trasferimento nei paesi in cui si pagano meno tasse. Deve esserci la stessa politica tributaria, la stessa politica della spesa, e dunque l'omogeneizzazione delle entrate, l'omogeneizzazione delle uscite, che vuol dire anche l'armonizzazione dei vari sistemi di welfare, per cui si va in pensione in tutti gli angoli dell'Unione Europea alla stessa data, si hanno le prestazioni sanitarie nella stessa misura e compagnia bella, insomma, no? Ecco. E questo avrebbe dovuto farlo, garantirlo un governo europeo. Noi oggi stiamo pagando queste conseguenze. Come se ne può uscire? Se ne può uscire, ripeto, con l'obiettivo che dice Romano Prodi, che è quello di tornare a darci l'obiettivo alto, altissimo, che è quella della federazione degli Stati Uniti d'Europa. Ma come può ripartire un'impresa di questo genere? Un'impresa di questo genere può ripartire, secondo me, a due condizioni. La prima condizione è che la crisi dell'Europa tocchi dei livelli ancora più bassi. esploda, perché finché non esplode non si crea la condizione per una ripartenza, una reinvenzione dell'Europa, ricostruzione, ricominciamento, chiamatelo come volete. Deve esserci un momento in cui anche i tedeschi soffrono, per dire in termini brutali, soffrono. E allora si capirà che soffrono perché vengono invasi da più immigrati, soffrono perché non esportano più in Cina, soffrono perché... Ma devono capire anche loro che così non si può più andare avanti. E secondo me le condizioni si possono determinare, non perché si determina, perché la situazione si sta veramente mettendo in moto in misura imprevedibile quanto agli esiti. E l'altra condizione è che l'Italia, parlo espressamente dell'Italia, assieme alla Francia, io spero che ci sia una Francia non guadagnata, non vinta da Marine Le Pen, perché allora neanche quella potrà essere disponibile. Forse la Spagna, la Grecia nella misura in cui sarà possibile, il Belgio e l'Irlanda nella misura in cui sarà possibile, insomma piccoli paesi. Insomma c'è da ritessere una tela con lo spirito dei primi costituenti, dei padri fondatori dell'Europa. Un'alleanza che in un qualche modo proponga una ripartenza da un trattato nuovo, con chi ci sta, ci sta. E a quel punto si può discutere anche di moneta, ma insomma ci vuole un progetto nuovo di Europa, perché l'aggiustamento dentro un ordinamento costituzionale economico e non politico è un aggiustamento che non si può fare. Non si porta la politica, non si portano gli immigrati, la lotta alla povertà, la lotta alla disoccupazione dentro a un trattato costituzionale che è un trattato economico. Ecco, questa è la mia convinzione. Non si porta neppure l'attenzione ai paesi del Mediterraneo, della costa sud. Allora vengo per finire a riprendo il discorso che ho fatto all'inizio. Qual è il ruolo dell'Europa verso i paesi, diciamo in generale in via di sviluppo, e in particolare quelli del Maghreb e del Mashrek, che sono esattamente i paesi nordafricani e i paesi del Medio Oriente? Mashrek sono Israele, Palestina, Giordania, sono Serbia fino alla Giordania. Allora, ci sono due modalità di intervento in questa Europa, seppur debilitata finanziariamente, che sono progetti di aiuto ai paesi in via di sviluppo. Uno venne inventato negli anni 70 dal bolognese Giovanni Bersani, che è il trattato che viene conosciuto come la Convenzione di Lomé, che è il trattato APC, dove APC stanno per Africa, Pacifico e Caraibi, ed era sostanzialmente un grande accordo fra i paesi dell'Europa e i paesi ex coloniali, perché APC vuole dire, insomma, no, ci sono paesi, l'Europa aveva colonie sino all'Indonesia, insomma, no, quindi... difatti ci sono dentro tutti questi paesi, e lì ci sono dei progetti di investimenti industriali che si fanno con la Convenzione di Lomé ancora oggi. Voi sapete che Giovanni Bersani in Africa era diventato una specie di santo protettore dell'Africa, nel senso che gli venne conferito persino in Kenya, da una tribù del Kenya, una onorificenza particolare. Lui pensava che lo facesse un cavaliere, l'hanno nominato principe in questa festa della tribù dei... non mi ricordo. E con tanto di scettro, insomma, lui ha conservato a casa sua questi segni del suo... Ed era veramente un tipo eccezionale Giovanni Bersani. Voi pensate che veniva chiamato a mediare i conflitti fra paesi islamici, islamico l'uno e islamico l'altro, insomma, no? Penso al conflitto della Mauritania con, mi pare, il Senegal, insomma, no? Era lui il mediatore. E ricordo ancora, aveva superato i 90 anni, quando vennero rapiti in Somalia due tecnici italiani, l'unità di crisi della Farnesina non era riuscita a individuarli, lui è andato giù, aveva già superato i 90 anni, è andato nella tribù giusta e si è portati a casa in aereo. Questo per dire, perché lui era innamoratissimo dell'Africa e ha lasciato, secondo me, è un personaggio che a Bologna dovrebbe essere studiato di più. Fino adesso ci ha fatto un po' una geografia di maniera, perché a me è capitato di constatare, facevo parte di questa commissione ACP, di constatare la sua popolarità. Insomma, vabbè, questa è stata la prima operazione, per cui vi sono paesi del Maghreb come il Marocco, la Tunisia, l'Algeria, ecco, che essendo ex colonie facevano parte anche fanno parte anche della PC e lì concorrono ad avere delle risorse dell'Europa, ecco, l'Europa, ecco, cerca di finanziare in particolare questi paesi. Poi nel 1995 invece si inventò il partenariato euro-mediterraneo con la dichiarazione di Barcellona. Cioè, l'idea che cosa era? Nel 1995 si disse, entro il 10 anni, quindi 2015, noi dobbiamo creare nel bacino del Mediterraneo, tra tutti i paesi rivieraschi della costa nord e della costa sud, uno spazio di libero scambio. Se vi è uno spazio di libero scambio, vuol dire che vi sono le stesse condizioni fiscali, o comunque di regolazione dei commerci, e quindi le stesse condizioni democratiche. Allora sono 10 anni in cui l'Europa cerca di aiutare questi paesi frontalieri a industrializzarsi, a produrre non solo prodotti agricoli ma prodotti industriali, in modo da metterli in condizioni di vendere i loro prodotti e quindi di avere le risorse per comprarne altri prodotti dai paesi della costa nord. Così si crea lo scambio commerciale. Sono stati pagati circa, sono stati versati dall'Europa una quindicina di miliardi sostanzialmente, non moltissimo, ma insomma miliardi di euro, ecco, di aiuti all'interno del partenariato euro, 16 miliardi per la precisione, più 2 miliardi della banca, della BEI, della Banca Europea di Investimenti. Poi che cosa è successo? Nel 2004 il partenariato euro-mediterraneo viene rivisto, ridefinito, riprogettato, rifinanziato, e oggi sono passati 10 anni e sostanzialmente facciamo il bilancio di questi 10 anni dal 2004 al 2014. E sono anche in questo caso un bilancio che prevede un altro investimento di 15-16 miliardi che sono stati versati ai paesi della costa nord e della costa est del Mediterraneo. E adesso sta cominciando un nuovo progetto, un nuovo programma che si chiama il programma della politica europea di vicinato, che è rivolto ai paesi di nuovo del bacino mediterraneo in primis e i paesi dell'est. Perché si sta pensando a un nuovo programma? Perché, come voi capite, dal 2011, dopo le primavere arabe, si è arenato il precedente partenariato euro-mediterraneo, perché sono mancati gli interlocutori, almeno nei paesi maggiori, la Libia, l'Egitto, la Siria, E quindi il progetto è praticamente fermo. Allora, parte adesso, sono stati fatti in questi mesi le prime consultazioni, ho il verbale anche della terza commissione permanente del Senato italiano che ha espresso parere favorevole mettendo alcune condizioni piuttosto condivisibili da parte mia, insomma. Sostanzialmente sta partendo questo progetto che chiamiamo appunto di vicinato, che prevede non tanto il finanziamento e quindi la donazione, quanto un partenariato di coinvolgimento dei singoli paesi. E l'Europa si impegna a finanziare tenendo conto anche di quelli che vengono definiti i vicini dei vicini. Cioè, mi spiego, insomma, no? Si può finanziare un paese sapendo che questo paese non è insidiato nella sua sicurezza e nella sua prospettiva politica da un vicino, o sapendo che un vicino ha bisogno pure di essere aiutato, e quindi i vicini dei vicini sono miei vicini. Il principio dovrebbe essere questo: i vicini dei vicini sono miei vicini. Il progetto è abbastanza interessante. Lo stanziamento iniziale per i prossimi fino al 2020 è ancora di 15 miliardi, che è ancora poco, però c'è l'impegno di fare una verifica nel 2017, quindi se si avvia questo programma vi è la possibilità nel 2017 di rifinanziarlo, soprattutto se l'Europa cambiato un po' di idee, insomma, no? Ma però l'impegno nel 2017 è fare una verifica con la riserva mentale di aumentare il finanziamento, lo stanziamento, che dovrebbe portare poi fino al 2020. Queste sono le cose che l'Europa si impegna a fare per i paesi vicini, soprattutto della frontiera sud, con, ripeto, la riserva mentale di creare una condizione di, come dire, di collaborazione, di costruzione della pace, di aiuto allo sviluppo, però vi sono altre iniziative, ad esempio, che secondo me cominciano a rivelare un certo interesse. In particolare mi riferisco a questo, che ho letto ieri sull'Unità, l'unico giornale che secondo me riportava questa notizia era l'Unità, che diceva della disponibilità, della decisione dell'Italia di aprire centri immigrati nel Niger. Lo scopo è quello di creare dei campi profughi, cercare di aiutare in questi campi profughi quei profughi, perché il Niger è geograficamente un punto di smistamento di quelli che poi salgono a nord. Cercare di aiutare questi profughi anche ad avviarsi al lavoro, a trovare opportunità di lavoro, a costruire opportunità di lavoro. Con delle forme di collaborazione che l'Italia proporrebbe di costruire con altri paesi. Si tratterebbe di dar vita da 1 a 4 campi, leggo, per fare informazione, accoglienza, formazione, rimpatri assistiti visto che a parte la Nigeria, dove Boko Haram tiene in ostaggio la parte nord del paese, quelli in arrivo dagli altri paesi sono migranti economici e quindi in generale, tranne casi specifici, non dovrebbe essere della platea dei profughi che hanno diritto all'asilo, e di vedere quelli invece che chiedono il diritto, chiedono l'asilo politico. Ora c'è una difficoltà che l'Italia deve gestire una richiesta di asilo politico all'interno di un territorio dove vige una sovranità politica non sua, e quindi ci sarebbe bisogno di una delega dell'Europa a rappresentarla, e quindi ci si attende che l'Europa, insomma, in un qualche modo agevoli questa intenzione dell'Italia, insomma, no? Ecco, di selezionare anche là i diritti d'asilo per conto degli altri paesi europei, perché uno dice io vorrei chiedere il diritto d'asilo in Inghilterra, chiedo il diritto d'asilo, ecco, allora sono difficoltà che la diplomazia sta cercando di risolvere in questo momento. Però l'idea che il tema degli immigrati cominci ad essere affrontato anche in loco, insomma, secondo me è un'idea buona, prima che arrivi nella condizione finale in cui non c'è altro che da pescarli in mare, insomma, no? Ecco. E persino quelli che cercano asilo politico, ripeto, insomma, ecco, se l'Italia riuscisse in un qualche modo ad avere questa delega per conto dell'Europa di smaltire asilanti anche per conto di altri paesi europei, insomma. Allora dico questo perché qualche cosa si muove, purtroppo non abbastanza, ma qualche cosa si sta muovendo nelle pieghe di una Costituzione europea che purtroppo, come vi ho detto, è una Costituzione prevalentemente economica. Mi fermo qua perché ho già tenuto abbastanza lungo.